Dicevo domenica scorsa che il Natale è una festa in progresso, in continua crescita. La notte di Natale abbiamo celebrato la nascita di Gesù, il giorno dell'Epifania, domenica scorsa abbiamo celebrato, dicevamo, la nascita del genere umano, come ci diceva un padre della Chiesa, e quindi si affollava maggiormente la nostra assemblea. E oggi si aggiungono questi tre bambini, ci aggiungiamo tutti noi. E quindi ancora più bella la festa, infatti stiamo crescendo anche di numero, stiamo facendo le prove generali della nostra festa del prossimo 10 febbraio. E di che cosa dobbiamo essere contenti e per che cosa dobbiamo far festa? Io penso proprio a quella parolina amore che abbiamo appena pronunciato nel saluto iniziale, l'amore di Dio Padre. E questo fondamentalmente mi sembra che sia anche il senso del rito che compiremo fra poco attraverso il battesimo di questi nostri tre figlioli e la festa della paternità, della maternità ancora qui presente, la madre con il bambino nell'immagine, e poi ci sono le nostre mamme con i loro bambini, i nostri babbi. È quella festa del grande amore di cui tutti siamo oggetto. Per questo vogliamo ringraziare Dio e anche insieme chiedere a Lui di aiutarci a entrare sempre di più nella mente, nel cuore, in questo amore. E lo facciamo proprio iniziando a dare anche il nome a questi nostri bambini. Che nome date al vostro bambino?
Leonardo Daniele.
Che nome date alla vostra, al vostro bambino?
Giacomo.
Che nome date alla vostra bambina?
Elisa.
E per Leonardo, Giacomo e Isa, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Il battesimo.
Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti essi imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
Sì.
E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
Sì.
Cari Leonardo, Giacomo e Isa, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce, dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore. Stamattina, durante la preghiera, insieme con i miei fratelli e le mie sorelle, abbiamo ascoltato il racconto scelto apposta per questa festa, non era la lettura continua solita che facciamo della scrittura, erano delle letture speciali scelte dalla Chiesa per il mattutino, per l'ora delle letture di questa festa del battesimo del Signore, e c'era il racconto del passaggio del fiume Giordano da parte del popolo di Israele. Il popolo di Israele ha fatto il suo cammino per 40 anni nel deserto, adesso si trova ormai di fronte alla terra promessa, però c'è in mezzo il fiume Giordano, e quindi bisogna attraversarlo. e si ripete il prodigio, il miracolo che si era compiuto 40 anni prima davanti alle acque del Mar Rosso. Le acque si dividono e il popolo passa a terra asciutta in mezzo al corso delle acque. A un certo punto del racconto, alla fine del racconto, si dice: ma quando i vostri figli vi chiederanno che cos'è questo strano ricordo che voi fate, perché fa parte del ricordo anche il fatto che hanno messo 12 pietre commemorative nel luogo dove è passato il popolo. Mi piacerebbe vedere queste pietre, perché dice la Bibbia che ci sono ancora fino ad oggi, quindi da qualche parte ci devono essere. Mi piacerebbe fare degli scavi per trovare, probabilmente bisognerà liberare il letto del fiume. Queste 12 pietre, e i figli chiederanno: ma come mai ci sono queste 12 pietre? E allora i padri dovranno raccontare: è stato perché il Signore ci ha fatto passare per queste acque, come noi eravamo passati per le acque del Mar Rosso. E quindi mi ha colpito questo ricordo, intanto il fatto che ritorna un tema del rito della Pasqua. Nella Pasqua degli ebrei, a un certo punto della cena, il figlio, qualcuno dei figli deve fare questa domanda: come mai questa notte è diversa da tutte le altre notti, questa cena è diversa da tutte le altre cene? E il papà ha il compito di fare tutto il racconto della Pasqua, tutta la cosiddetta Haggadà della Pasqua. E quindi qui si ripete in qualche modo quella vicenda antica, anche al momento del passaggio del Mar Rosso. Ma perché vi racconto queste cose? Perché sono stato colpito, pensando appunto a quello che adesso succede, al battesimo di questi bambini, da questo passaggio generazionale. Come i padri avevano attraversato il Mar Rosso, e così anche i figli passano il Giordano. Quindi c'è una relazione, un parallelismo. E in mezzo cosa c'è stata? C'è stata una generazione, sono stati 40 anni. E ho pensato a noi proprio così, no? Oggi noi celebriamo un battesimo che sono dei bambini che sono i figli dei nostri figli. È questa nuova generazione. Si ripete, la storia si conferma, il dono di Dio che è di generazione in generazione, la sua grazia è così, a noi più grandi, più adulti, più vecchi, è dato la gioia di vedere questo con i nostri occhi, quindi di raccontare ai figli dei figli la fedeltà dell'amore di Dio per questo popolo. È sempre una storia molto bella di popolo, è un regalo grandissimo che Dio fa a questo popolo e che vediamo nella seconda lettura riprodotto. Vedete che io salto la prima lettura, perché la prima lettura apro una parentesi, la chiudo subito, fa fare un passo avanti ancora. C'è una generazione successiva ancora, che è quella dei deportati a Babilonia, che è chiamata a ritornare a casa. Quindi il profeta dice: adesso dovete consolare questo popolo che è lontano da casa, perché sta rientrando. Ma quello mi sembra, adesso lo lasciamo tra parentesi, perché è più adatto alla festa del 10 febbraio. E vi dicevo invece della seconda lettura, perché nella seconda lettura l'apostolo Paolo, scrivendo al suo figlio Tito, gli dice che tutta questa storia che Dio ha fatto per questo popolo l'ha fatta per formarsi un popolo speciale, non tanto speciale, un popolo suo particolare, di sua proprietà privata, anche se proprietà privata no, l'espressione che mi piace pochissimo, comunque per dire qualcosa proprio di suo personale, intimo. Ecco, Dio si è voluto purificare, formare questo popolo tutto per sé, questo suo popolo, zelante di opere buone. Ecco, allora, vediamo come, allora c'è uno sguardo a cui ci invitano le sacre scritture, di questo amore per il popolo, un Dio che si forma e rinnova nel corso delle generazioni un popolo per dare sempre il segno della fedeltà del suo amore. E con questo arriviamo al Vangelo. Perché insisto tanto su questa parola amore? Perché vedete quella voce dal cielo quando Gesù viene battezzato dice proprio questo: e questo è mio figlio amato, il figlio amato. Ciò che caratterizza fondamentalmente questo evento che succede a Gesù sempre nelle acque del fiume Giordano è proprio l'esperienza dell'amore. Ed è di questo che volevo dirvi una parola, sostanzialmente questo. E il fatto che Gesù appare proprio un piccolo. E mi faceva notare il mio fratello, che è uno dei miei consulenti nella preparazione delle letture domenicali, ho diversi consiglieri, e lui mi faceva notare questo, che Gesù non dice una parola oggi e non fa niente. Tutto quello che gli succede è puro ricevere da altri, è proprio nelle mani concrete degli altri. E questo mi sembra che dia anche un certo senso al battesimo di questi bambini. Voi sapete che poi, devo aprire un'altra piccola parentesi, cioè nella storia della Chiesa questa cosa del battesimo dei bambini è stata molto discussa. E c'è tutta un'ala del mondo, soprattutto della riforma protestante, che invece parla del battesimo degli adulti. E poi invece ho scoperto nei nostri rapporti con queste chiese in Europa che abbiamo avuto in tutti questi anni che c'è tanto anche del mondo della riforma, il mondo luterano, che invece apprezza il battesimo dei bambini. E d'altra parte un altro mio fratello mi diceva proprio stamattina: ma guarda che c'è un ritorno di molte parti, di molte chiese della Riforma al battesimo degli adulti, al punto tale che fanno ribattezzare. Se un cattolico mostra simpatie per il mondo protestante e vuole entrare nelle loro comunità, lo ribattezzano. Tanto poca considerazione hanno nei confronti del battesimo ricevuto da bambini. E perché tutta questa questione un po' che sta tornando fuori in questi ultimi tempi? E perché sta crescendo nell'animo di questi cristiani, perché sono cristiani anche protestanti per carità, anzi, per tanti aspetti migliori di noi, abbiamo un po' toccato la figura di Bonhoeffer nei mesi passati, per carità. E sta però crescendo questa interpretazione della vita, per cui la vita è una cosa che è nelle nostre mani ed è il frutto del nostro impegno, del nostro sforzo, della nostra volontà, della nostra buona volontà. E quindi l'uomo fatto da solo, è tipico del mondo forse anglosassone questa idea, ma non solo anglosassone, perché la Bibbia ne parla continuamente a proposito degli egiziani, degli assiri, dei babilonesi, che credono di essere loro il Dio che guida la loro vita, che crea, produce la loro vita. L'opera delle mani dell'uomo è quanto importante anche secondo la Bibbia, non solo secondo il mondo contemporaneo. Bene, chiudo la parentesi per dire: il racconto del battesimo di Gesù è l'esatto opposto di questo. Gesù non fa niente, non decide niente, non vuole niente. Se c'è una cosa che fa è solo che prega, ma la preghiera è proprio l'atto più evidente della vita di un uomo, per la quale l'uomo ha capito di non farcela da solo e ha bisogno dell'aiuto di qualcun altro. Io prego, prego il mio fratello Tiziano, se ti fammi questo favore, perché non riesco a farlo, io non so, dammi a pagare le bollette del gas perché non ho il tempo di andare. nel momento in cui io lo prego e gli dimostro che quella cosa non riesco a farla, invece lui mi può venire incontro, mi viene in aiuto. Quindi c'è anche questa forma di preghiera, il grado massimo, c'è la preghiera a Dio, ma nel momento in cui uno si ferma e prega, appunto si ferma, testimonia in questo modo, certifica il passaggio dalla vita attiva alla vita passiva, il bisogno che abbiamo di ricevere un regalo che noi non riusciamo con le nostre forze, con la nostra intelligenza, risorse umane a procurarci. Questo è il senso della preghiera, perlomeno della preghiera cristiana. E allora Gesù non fa niente oggi in questo Vangelo, solo prega, perché capisce che questo è il momento della sua vita in cui si riceve il dono. E questa piccolezza di Gesù ci parla del battesimo di questi bambini, che quindi assume una simbolicità di che cos'è il nostro rapporto con Dio, ma non solo con Dio, anche con gli uomini. Vi dicevo del mio rapporto con il mio fratello, no? E poi con la vita, con la nostra vita. Siamo gli dei produttori, i creatori della nostra vita, della nostra storia, oppure la parola di Dio ci invita a un ridimensionamento della nostra presunzione. Cosa abbiamo sentito da Isaia? L'uomo è come l'erba, oggi c'è, domani secca e poi viene buttata nel fuoco. La parola di Dio rimane in eterno. Ecco, questo è il pensiero sull'uomo che oggi si conferma nel battesimo, che Gesù ci conferma. Gesù è proprio un piccolo che riceve tutto. E noi abbiamo a cuore questo rimanga, e quindi che, senza togliere nulla alla bellezza anche della conversione, del battesimo di un adulto, questo è un segno che è tipico, descrittivo del cuore della nostra fede. Ma qual è poi il cuore della nostra fede? Sono queste parole che si sentono dal cielo: tu sei mio figlio amato. Ecco, vi dicevo all'inizio della messa, che cosa vuol dire questo rito che noi stiamo facendo per questi bambini, per questi nostri figlioli, e che cosa vuol dire il battesimo che molti di noi, quasi tutti, abbiamo ricevuto? Ecco, dico sostanzialmente questo, mi sembra che sia evidente a tutti noi. C'è qualcosa che ci precede, anche per questo è bello che sia avvenga quando questi bambini ancora capiscono poco, possono poco. C'è qualcosa che ci precede, ed è l'amore delle persone che ci hanno generato, che ci hanno nutrito, ci hanno tirato su, ci hanno fatto arrivare fino a questo momento, fino a questo punto. Quanto amore ci ha preceduto, ci ha accompagnato, ci ha fatto crescere, ci ha portato fino adesso. Ecco, se si può fare il riassunto della nostra vita, è l'amore che abbiamo ricevuto. E allora il battesimo che cos'è? Il battesimo è questo, che ci fa vedere bene quella icona. È l'icona, è l'immagine, la evidenziazione, la manifestazione che siamo gente amata e che l'amore è il senso di tutta la nostra vita. E che quel Dio nel quale crediamo, o anche tante volte, più spesso forse, non crediamo, è sostanzialmente amore. Stavo un po' facendo un piccolo percorso con alcuni miei amici che si devono sposare, in cui lui dice di essere credente e lei dice di non essere credente. Poi ieri ne ho incontrato altri due, viceversa. Lui dice di non essere credente e lei dice di essere credente. E al di là di quello che noi diciamo, che è sempre molto così, molto incerto, la vita poi verifica e tante volte fa delle sorprese a proposito di questo, ma al di là di questo, mi aveva aiutato nel cammino con queste persone una parola che ci dice l'Apostolo Giovanni, che è così: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ecco un passo famosissimo che conosciamo tutti, ma che ci fa vedere che chi è che conosce Dio? Chi ama? Chi è che non conosce Dio? Chi non ama? Ecco, vediamo come tutto si raccolga in questo. Uno potrebbe non essere mai entrato in chiesa, non aver mai sentito parlare della religione cristiana, di qualunque altra religione, però vive l'esperienza dell'amore, sente, avverte di essere stato amato, prova anche lui a mettersi in questo, in questa corrente e a voler bene anche lui. Questa persona ha fatto l'esperienza di Dio. E questo attraversa tutte le religioni, le non religioni, le credenze, le non credenze, tutte le esperienze, i pensieri che l'uomo può fare in questa vita. E davvero oggi noi celebriamo questo, il mistero di un amore che ci avvolge completamente. E siamo molto contenti che questi tre bambini incomincino, ma hanno già incominciato già da tempo nella loro vita a fare esperienza insieme con noi di questo.